bello vedere di specializzare tutti così. Lo so che questa sera siete venuti a questo bel convivio non per mangiare, sono soltanto io perché mi devo riabituare a cenare, ma per la lezione, no? Immagino siate venuti per questo. Mi dispiace deludervi perché non c'è una lezione. Voi vi aspettavate una lezione di due ore e mezza, tre ore, come tutte le altre sere. Mi dispiace, c'è soltanto una precisazione su alcuni motivi che riguardano il percorso che abbiamo fatto quest'anno, quindi non vi arrabbiate, abbiate pazienza e prendetevi anche questo contentino. Ma voi avete visto che questa sera non c'è il nostro compagno di viaggio, l'abbiamo già detto 15 giorni fa, Paolo Di Tarso non c'è perché è dovuto partire, è andato a Roma e noi lo abbiamo perso di vista e per ora non lo incontreremo, incontreremo la sua opera. E che fine ha fatto Paolo Di Tarso? Guardate, noi possiamo cercare di capire che fine ha fatto Paolo Di Tarso utilizzando un'opera straordinaria che tutti voi conoscete, che si chiama Gli Atti degli Apostoli, che è uno dei primi romanzi delle origini della storia di questo genere letterario. Di solito non viene letto così, e questo è un po' un difetto della scuola pubblica, quello di non presentarlo nei programmi. Se voi leggete il capitolo 27-28, poi lì vedete sul repertorio c'è scritto che ci sono i compiti per le vacanze, voi vi trovate di fronte ad una situazione molto particolare. Naturalmente voi sapete già che gli Atti degli Apostoli non sono un'opera storica, sono un'opera apologetica. Quindi quali riferimenti storici precisi ci siano noi non lo sappiamo, le studiose e gli studiosi fanno delle ipotesi. Noi sappiamo che Paolo, dopo aver scritto la lettera ai Romani, è andato a Gerusalemme, no? È andato a Gerusalemme per incontrare due personaggi che non conosceva. Pietro, di cui non sapeva praticamente nulla, e Giacomo, Adelphos Kyriei, il fratello del Signore, invece di cui sapeva di più perché Giacomo era un personaggio più conosciuto. E va a Gerusalemme forse nell'anno 58 e quando arriva a Gerusalemme, voi sapete, incontra Pietro, poi incontra Giacomo, c'è una situazione, lui va a portare i soldi di una famosa colletta che sta raccogliendo, forse vuole acquistare una patente da apostolo, cioè da propagandatore della buona notizia della resurrezione di Gesù sul territorio dell'Ellenismo. E però, ci raccontano gli Atti, viene arrestato perché viene denunciato da qualcuno e viene denunciato, vivono gli Atti, per una serie di reati: profanatore della Torah, come traditore del giudaismo, con l'accusa di aver insegnato dappertutto contro la legge, contro il popolo e contro il tempio. Guardate, c'è un filone di storia della filologia che si occupa di questi temi, che ha studiato chi può avere denunciato Paolo, poi se i riferimenti ci sono. E naturalmente ci si domanda se sono stati Pietro, se sono stati Giacomo anche a denunciarlo. Perché c'era stata una discussione molto forte tra loro. Ora, questo è un grande argomento che di solito non si studia, viene rimosso, ma... Comunque Paolo viene arrestato, viene processato dal Sinedrio, rischia la pena di morte, per sua fortuna è cittadino romano. E allora lui si appella al Tribunale di Roma. E voi sapete che i magistrati romani, se potevano fare un torto, ai magistrati del giudaismo glielo facevano volentieri, e quindi immediatamente mandano un avviso di garanzia a Paolo, che fa i salti così dalla gioia, con un mandato di comparizione. E quindi lui parte, ed è partito la scorsa settimana per Roma, molto sollevato, perché lì avrebbe rischiato grosso, invece di fronte al tribunale romano avrebbe potuto difendersi, e parte per Roma, e lì starà agli arresti domiciliari. Ora, andatevele a leggere quindi in queste vacanze i capitoli 27 e 28 degli Atti degli Apostoli. E a Roma c'è una zona che si chiama la zona di Porta San Paolo, c'è la Basilica di San Paolo fuori le mura, non so se siete stati a Roma, se avete visitato questi posti. A Porta San Paolo ha giocato un ruolo molto importante la Resistenza nel 1943 contro gli invasori. Ecco, quindi è chiaro che la figura di questo personaggio è una figura significativa in tutti i tempi. E guardate, noi nel prossimo percorso frequenteremo Roma spesso, perché se sarà possibile attuarlo il prossimo percorso, io me lo auguro, ho già preparato un programma in proposito, e noi ci occuperemo ancora, attraverseremo ancora il territorio dell'ellenismo, della sapienza poetica ellenistica. Guardate, la parola chiave dell'ellenismo è la parola integrazione. Due anni fa noi abbiamo studiato il processo di integrazione che è avvenuto in virtù anche della spedizione di Alessandro, il mega Alexandros, Alessandro Magno, verso Oriente, l'integrazione tra la cultura greca, ricordate, e la cultura orientale, egizia, persiana, indiana, financo alla Cina siamo arrivati, dove c'è un movimento simile all'ellenismo, quello delle 100 scuole. E poi l'anno scorso ci siamo occupati invece dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura beritica, quella dell'Antico Testamento. E quindi abbiamo incontrato l'epistolario di Paolo di Tarso, che ci è servito come bussola, e la letteratura dei Vangeli alle origini, che ha condizionato fortemente quello che noi siamo oggi, no? Quello che siamo. Il prossimo anno noi ci dobbiamo occupare di un altro fenomeno di integrazione, cioè il rapporto di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, perché nel frattempo sul territorio dell'Ecumene sta prendendo il potere l'impero romano, e il rapporto tra la cultura greca e la cultura latina è un rapporto di amore e odio, o se volete di odio e amore. Qui le studiose e gli studiosi non sono d'accordo su che cosa mettere per primo, se l'odio o l'amore, però è un rapporto molto fecondo, perché sono due sentimenti che, se vengono vissuti seriamente, sono molto fecondi tutti e due. E quindi ci dovremo occupare di questo aspetto dell'ellenismo, perché se no come faremo ad entrare in quel vastissimo territorio che è quello dell'età di mezzo, no? Quello che chiamiamo il Medioevo, senza avere queste competenze. Noi del Medioevo capiamo poco se non abbiamo le competenze che vengono da un investimento in intelligenza fatto sul territorio dell'ellenismo. E naturalmente la figura di Paolo di Tarso è una figura di integrazione formidabile. Paolo è un ebreo, e naturalmente solo un ebreo poteva darsi da fare per interpretare come ha fatto la buona notizia della risurrezione di Gesù. Paolo contemporaneamente è un greco, perché lui è nato sul territorio dell'ellenismo, quindi ha studiato nelle scuole dell'ellenismo, ha frequentato le ecclesie, voi sapete che cosa sono, dove si incontrano intellettuali di cultura epicurea, stoica, scettica, neoplatonici, quindi Paolo si è arricchito di queste culture e come greco quindi ha potenziato la buona notizia. E poi Paolo è anche un romano, però è un cittadino romano che va a Roma, ci sta, noi lo perdiamo di vista, ma ci sta per un po' di tempo lì, è un romano delle lontane province che ha colto, e solo lui poteva cogliere, solo uno come lui poteva cogliere il senso universale che aveva il messaggio della risurrezione di Gesù. E quindi voi capite che questo personaggio è un personaggio importante, perché è un personaggio di integrazione, quindi andrebbe studiato regolarmente a scuola. Nei programmi non c'è ancora, ma siamo dal punto di vista dell'educazione siamo in uno stato di arretratezza notevole, e questo è un problema molto concreto nei paesi europei che si definiscono ricchi. In realtà, dal punto di vista della cultura, siamo poveri. Oggi più che altro, oggi in cui confondiamo lo spettacolo con la cultura, la cultura invece la cultura, la cultura vuol dire cominciare a, prima di tutto, a zappettare il campo e poi dopo a seminarlo e poi ad aspettare con pazienza che qualcosa nasca e a fare selezione. Ora noi vogliamo concludere questa sera, e la lezione è finita, con una lettura che riguarda un personaggio, una persona che è morta nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2010, una scrittrice, una teologa che si chiama Adriana Zarri, forse qualcuno l'avrà vista a Samarcanda qualche anno fa. Ma diceva Adriana Zarri: sono andata in televisione perché avevo bisogno di guadagnare qualche soldo per ristrutturare una casa in campagna dove poi è andata ad abitare. E Adriana Zarri è stata una grande studiosa ed una esegeta dell'epistolario di Paolo di Tarso, e anche la Carla ha scritto un bel romanzo su Paolo di Tarso, leggetelo. E quindi evidentemente vedete che questo personaggio investe fisicamente ciascuno di noi, fisicamente dico bene, perché no, Adriana Zarri è stata l'unica teologa femmina laica che ha partecipato ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, e lì ha posto delle questioni molto forte sul il ruolo delle donne nella Chiesa. È stata un po' tacitata, ma poi dopo negli anni 60, dal 65 in avanti, sapete che il Concilio Ecumenico Vaticano II è finito il 25 marzo del 1965, poi Adriana Zarri ha cominciato ad andare in giro a portare queste tematiche nella società, e poi ha scritto. E Adriana Zarri dal 75 è andata a vivere in campagna, ha scelto di vivere una vita eremitica e ha coltivato la terra, ha allevato animali, ha continuato a fare l'intellettuale, ma ha scritto: qualcuno dice che mi sono ritirata in un eremo, e io puntualmente reagisco: un eremo non è un guscio di lumaca, e io non mi ci sono rinchiusa, ho solo scelto di vivere la fraternità in solitudine. La solitudine non è un tagliarsi fuori dal contesto comunitario. L'isolamento, l'indifferenza è un tagliarsi fuori, ma la solitudine è un vivere dentro. Ed è per quello che ogni tanto ciascuno di noi credo che abbia bisogno di starsene un po' per conto proprio a riflettere, no? Ora, leggiamo appena un frammento tratto da un testo che si intitola Erba della mia erba, e che sta dentro a questo libro intitolato Un eremo non è un guscio di lumaca. E questo frammento è tratto da un testo dove l'autrice spiega di non ritenere più necessario alzarsi alle 4 per pregare, perché forse era un atto di vanità. Poi andava a dire in giro: io mi alzo alle 4 perché sono un eremita. Quindi Adriana Zarri è bravissima a ironizzare su se stessa e anche a cambiare le sue abitudini. quando a lei sembrava non fossero attinenti all'umanità, no, di tutti quanti, no, delle persone che vivono regolarmente a questo mondo. Ma leggiamo che cosa scrive. Per vari giorni non suonò la sveglia e io mi destai non molto tempo dopo l'ora solita, ma in modo meno regolare. Occorreva porre un rimedio e io portai la sveglia dall'orologiaio, dissi il difetto, la lasciai per la riparazione e passai dopo qualche giorno a ritirarla. L'orologiaio, consegnandomela senza il conto, mi disse: ma questa sveglia va benissimo. Come benissimo? Non suona. Ma sarà lei, signora, che non sente. Io l'ho provata tutte le ore e ha sempre suonato puntualmente. A quel punto mi venne un lampo di sospetto, portai a casa l'orologio, mi mise anch'io a provare e mi diede lo stesso risultato, suonava perfettamente. Mi parve allora che non ci fosse altro che cambiare sveglia. Tornai dall'orologiaio e me ne feci dare una potentissima. Questa mi disse: sveglia anche 10 buoi. E infatti mi svegliò. E per un certo tempo la cosa andò benissimo, ma in capo a un mese o poco più mi accadde ancora di non destarmi. Pensai che forse mi ero dimenticata di caricare. Alla sera feci l'operazione attentamente. Io ero certa del fatto mio, ma ahimè anche il mio inconscio lo era del fatto suo, e alla mattina mi bloccò il suono della supersveglia. La cosa cominciava a farsi seria e presi a meditarci su. Non era possibile non sentire uno squillo così forte se non per un rifiuto, un intervento appunto dell'inconscio a livello di corteccia cerebrale. Questa piccola vicenda mi ha fatto capire due cose: che in quella mia impietosa levata mattutina c'era non masochismo, questo no, ma un po' d'orgoglio, questo sì. E in fondo mi piaceva, quando mi interrogavano, dire che mi alzavo alle 4, faceva molto ascetico e colpiva l'attenzione. In fondo era un residuo di eccezionalità e ora ne faccio ammenda. Che cos'era quel mio adottare o ostentare ritmi da asceta? Era forse una lezione e invece non ho niente da insegnare. Meglio così, che mi alzo secondo la stanchezza come tutti, vado a letto secondo la stanchezza come tutti. Cosa credevo d'essere? Un superuomo da sbattere in faccia con la mia insolente virtù? Una levata ancor più mattutina di quella già severa dei miei amici contadini? Cosa credevo di essere? Meglio di loro? In secondo luogo mi sono accorta che è molto più difficile questo regime variabile che la fedeltà all'ora fissata. La duttilità dell'orario rende facili gli alibi, apre i varchi ai pretesti, e direi proprio una bugia se affermassi di non cadere mai nei mille tranelli delle scuse, appellandomi alla stanchezza quando è solo pigrizia. Intanto sto scoprendo la notte. Spesso, tra una pagina e l'altra, il lavoro serale è dedicato esclusivamente allo scrivere, e sono quasi le uniche ore perché di giorno non c'è tempo, esco sul ballatoio. Trovarsi soli in mezzo alla campagna nella notte, beh, ci siamo, no? È un'esperienza rara e forte. La notte è solenne, misteriosa, incute quasi sgomento. Amo le notti tenere di luna. Quelle più cupe mi danno il senso della potenza di Dio, ma il mio Dio è più dolce e amichevole, e la mia preghiera è soprattutto tenerezza. No, amo le notti chiare, e l'arco fine della luna come una bocca da baciare. Era giusto commemorare Adriana Zarri perché ci sono molti personaggi conosciuti nella nostra cultura e invece la scuola ha il compito di metterli in gioco. Ora, mi sembra normale dire in conclusione, come da 27 anni a questa parte, questo è stato il 27esimo anno di questa esperienza, che quando si torna da un viaggio di studio è bene che in animo si sia già pronti per ripartire, no? E allora, arrivederci ad ottobre. consapevoli del fatto, come scrive Erodoto, che ci si sente vivi soprattutto nella tensione della partenza. È in questa tensione che noi dobbiamo vivere. La partenza, avete già ricevuto un promemoria, è prevista per il 13 ottobre alla scuola Redi, spero la si possa aprire, e se sarà chiusa sfonderemo i cancelli e voi la occuperete. Buone vacanze!